Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5HETIDE.com for official rules and to enter. That's 5HETIDE.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Caro saluto ai nostri ascoltatori, questo è Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Ed io sono Omar Serafini, che insieme al nostro equipaggio vi condurrà in un viaggio ai confini della realtà ed oltre. Nuova puntata della nostra rubrica Mondorama dedicata al cinema e come sempre a tenerci compagnia in questa puntata c'è il nostro esperto di cinema. Ciao Emanuele.
Ciao, ciao Omar, come va?
Beh insomma dai, abbastanza tesi in prospicienza da DeepCon, però praticamente direi che sì. Va bene. Dunque Emanuele, diciamo una puntata divisa in due parti perché ci parlerai di ben due film questa puntata.
Sì, Logan the Wolverine e Il diritto di contare, fantascienza e scienza in questo caso.
Ah, partiamo
film diversissimi.
Sì, infatti. Tra l'altro, sì, infatti molto diversi fra di loro. Direi di cominciamo subito da quello che è, sto vedendo che sta avendo un grosso riscontro di critica, cioè Logan praticamente.
Sì. Logan, presentato tra l'altro alla Berlinale, cosa abbastanza inedita per un prodotto di supereroi, è un film che effettivamente ha stupito la critica, che si aspettava il classico film di supereroi che salvano il mondo. E invece tutti gli appassionati se l'aspettavano, ma i non appassionati un po' meno, si sono ritrovati una storia ambientata in un mondo successivo a quello degli X-Men, molto in là nel giorno, nel tempo, in cui è successo qualcosa che ha spazzato via i mutanti, che ha costretto Logan e il professor X a nascondersi e il professor X, interpretato da Patrick Stewart, non sta benissimo, anzi decisamente ha perso il controllo dei suoi poteri. E in questo mondo violento in cui più o meno Logan ha ripreso la sua attività, il suo nome di James Olet, campa facendo l'autista di limousine, improvvisamente torna, come dire, una chiamata alle armi, una mutante giovane inseguita da un misterioso gruppo di al soldo di un chissà chi, e quindi Logan, professor X, X23, che poi sarà il nome della bambina mutante che scopriremo, appunto, di cui scopriremo le origini, sono costretti a fuggire per salvare la loro vita in un tripudio di violenza e mai gratuita, assolutamente, in un film che diventa più un western, che omaggia i classici del western come Cavaliere della Valle Solitaria, in un qualcosa che alla fine stupisce e appassiona anche non appassionati, appunto anche non fan del mondo dei supereroi.
Scusa Emanuele, dicevi prima della violenza, non ho controllato, ma
è un film vietato,
vietato
ai minori di 13 anni, e rappresenta quella che è una ulteriore frontiera del film dei supereroi, cioè il film rated, sì, che è stato inaugurato un po' con Deadpool, il film che non è per bambini, non è per tutti, non è un film per famiglie, in cui la violenza non viene edulcorata, bensì esposta, e d'altro lato con un personaggio come Wolverine. Il problema non è stato neanche un problema, nel senso che negli altri 8 film in cui Wolverine è apparso, era stato in qualche modo edulcorato, gli artigli si uccidevano ma non si vedeva bene sangue o le conseguenze di quello che faceva. Wolverine è un personaggio che da sempre in realtà ha questa vena violenta, è il migliore in quello che fa, recitava un vecchio slogan, ed è quello che fa, non è piacevole, una macchina creata per uccidere, modificato, gli hanno inserito gli artigli da adamantio, tutta la storia raccontata nei fumetti e poi nei libri, che testimoniano di un personaggio che ha una vena tragica perché è un eroe ma allo stesso tempo consapevole di essere stato modificato, cambiato, trasformato in una macchina per uccidere istintiva. Il Wolverine è appunto l'orso ghiottone, un animale molto feroce, ecco, da questo veniva il suo soprannome, un animale spietato che colpisce per uccidere.
Che grazie a Dio non l'hanno tradotto in italiano, perché te lo immagini, so che era
ghiottone. No? In realtà il punto è, il ghiottone sembra soave, ma in realtà è un predatore ferocissimo, l'orso originale, da cui prende il nome appunto Wolverine.
Tanto Emanuele, come ben tu sai, tanto su Fantascientifica siamo abbastanza spoiler, non spoiler free, siamo pro spoiler perché si sono contestuali.
Sì.
Dicevi all'inizio che siamo in un futuro, se vuoi, non è specificato, vero, il quanto dall'ultimo episodio.
No, lo dicono 29 anni o 25, adesso ecco. La memoria, se non mi inganna, dalla nascita dell'ultimo mutante. A un certo punto dicono una data, non viene detta, ma viene detto un numero di anni dai quali i mutanti non vengono creati. Poi uno può andare a ricostruire, considerato che la cronologia degli X-Men ha, specialmente nei film, ha delle contraddizioni in alcuni punti, non si capisce, però comunque possiamo identificare un qualcosa come dire 2030-2040. La verità è che diciamo, è un mondo i cui tratti sono offuscati. Vediamo dei camion senza conducente in autostrade automatizzate, non vediamo molto delle città. Il mondo tutto sommato ha un aspetto molto non troppo lontano dal nostro, quindi può essere 10 o 20 anni da oggi, come può essere oggi. Alla fine il concetto è che nel mondo alternativo degli X-Men, a un certo punto, 25-29 adesso la cifra, è successo qualcosa che poi è stato spiegato in alcuni articoli, in alcune interviste. È successo qualcosa che ha sconvolto, che ha distrutto la scuola di Xavier, che non è stato raccontato appositamente nel film per creare quell'aura di leggenda, di antefatto tragico che non ha importanza a raccontare, e è una scelta che ha provato moltissimo, bensì rappresenta solo un qualcosa che i personaggi vivono in maniera interiore e che che poi li porterà ad agire in un certo modo. Quindi diciamo sarà la conseguenza, le loro azioni saranno conseguenza di questa tragedia che hanno vissuto anni prima, nonché anche delle tragedie imminenti a cui sono costretti, a cui sono trascinati brevemente.
Faccio la parte del cattivo, non è che anche hanno evitato di dirlo magari per dopo spiegarlo in un ulteriore film?
Può essere interstiziale la cosa, nel senso che può essere legittimo che, considerato che esistono dopo le trilogie, dopo l'ultimo Apocalisse, si è inaugurato un nuovo ciclo degli X-Men, dopo la prima trilogia ambientata tra gli anni 60 e 70 e 90. È legittimo pensare che alcune storie successive possano essere tranquillamente adattate in altri film. Non ci sarà Hugh Jackman, che per sopraggiunti limiti di età, ora non è che sia vecchissimo, ha 48 anni, 49 anni deve fare, però sicuramente non regge più il fisico di un personaggio tutto d'azione. Non ci sarà Jackman, che ha detto appunto, ha lanciato il film dicendo un'ultima volta, ha abbandonato quindi gli artigli e il costume di Wolverine e definitivamente non si sa se lascerà il testimone, se ci sarà un Wolverine giovane che lo interpreterà in film precedenti, un attore più giovane. In questo momento è tutto molto confuso. Si sa per certo che lui non farà più film, anche perché insomma, questa è la storia finale, questo è l'epilogo della tragedia, questo è il momento in cui l'eroe si sacrifica ed entra nel Valhalla. Questo dico appunto, non siamo spoiler free, questa è quella storia meravigliosa che tutti gli eroi vivono alla fine del loro tempo, in cui muoiono, ma dal loro sacrificio nascerà forse un mondo migliore. Questo è quello che si spera, e loro stessi verranno glorificati e dalla storia diventeranno leggenda.
E il buon Patrick Stewart come si comporta?
Patrick Stewart è straordinario, è un attore che non stiamo scoprendo oggi, lo conosciamo da Excalibur, da Dune, da la Next Generation, da appunto il film degli X-Men, attore shakespeariano straordinario che abbiamo visto anche interpretare tanti ruoli drammi shakespeariani. Quindi Patrick Stewart rende al meglio, è straordinario, e anche lui andrà incontro al suo tragico destino assolutamente con dignità e con anche lì è l'ultima volta in cui Patrick Stewart interpreterà il professor X, un gran finale per questo personaggio, che mi sembra... nonostante la tragedia umana che vive con la sua malattia.
Tra l'altro, per essere un film, diciamo, ormai diciamo, nell'ecosistema Disney, caspita, a parte la violenza, ma anche un finale estremamente tragico.
Attenzione, non è Disney questo film.
No.
Questo film è Fox, perché i diritti sugli X-Men appartengono alla Fox, quindi non appartengono ai Marvel Studios, perché la Marvel, quando era negli anni 70, era in crisi economica, vendette i diritti per i film a varie major cinematografiche, per dei personaggi a varie major cinematografiche. L'Uomo Ragno alla Columbia Pictures, che poi divenne la Sony, e gli altri personaggi a compagnie di produzione più o meno improvvisate, appunto tra cui gli X-Men, che poi passarono di mano in mano fino alla Fox. La Fox detiene tuttora i diritti, con un contratto che la obbliga a realizzare film ogni tot anni, ogni 3-4 anni. Questi sono dettagli segretissimi. Il fatto è che finché la Fox non farà, non smetterà di fare film, deterrà i diritti. Qualora non facesse più film, i diritti tornerebbero alla Marvel, che potrebbe utilizzare i personaggi all'interno del Marvel Cinematic Universe, in cui ha inserito gli altri personaggi che in qualche modo ancora le appartengono.
Per cui il fatto che, per esempio, adesso si vede l'Uomo Ragno, per esempio, mi viene in mente in uno degli ultimi capitoli con i protagonisti di Avengers, è perché ormai, come dire, sono rientrati i diritti?
Sì, c'è stato un accordo commerciale, lì è successo questo, che la Sony ha preso delle due severe batosse con The Amazing Spider-Man negli anni del 2012 e 2014. Uh-huh. A questo punto aveva in programma altri film su Spider-Man e sul mondo di Spider-Man, ma c'è stato un accordo, un lungo lavoro diplomatico tra Sony e Marvel per far rientrare il personaggio sotto la supervisione creativa e il mondo della Marvel, pur mantenendo la Sony la coproduzione dei film, e quindi anche quando faranno film in solitaria come Spider-Man Homecoming, che esce l'anno prossimo, manterranno chiaramente anche gli incassi, divideranno la quota degli incassi con la Marvel. Questo perché dopo i risultati della trilogia di Raimi, la Sony Pictures è andata in discesa come incassi e come aspettative, anche di qualità, che non hanno soddisfatto né pubblico né critica.
E per questo allora che diciamo, Emanuele, il fatto che non si ha un film decente dei Fantastici 4, perché diciamo, io mi ricordo quei due che erano usciti a suo tempo,
sì,
bellini, ma non niente. L'ultimo, da quanto ho capito, hanno addirittura, come dire, visto che è stato un flop clamoroso, e botteghini, hanno rinunciato completamente a un seguito.
Questo è il problema, è quello. La Fox detiene i diritti dei Fantastici 4, non ci ha rinunciato perché ancora spera di fare qualcosa con i personaggi. Purtroppo c'è da dire che non sono riusciti a sfruttare al meglio le potenzialità dei personaggi, ci hanno provato un'altra volta, non si sa ancora se non produrranno un altro film entro un periodo di tempo. Un certo periodo di tempo questi diritti possono tornare alla Marvel, che tra l'altro in questi anni ha boicottato in ogni modo nei fumetti i Fantastici 4 proprio perché ormai non ha più un ritorno economico dai film. Per esempio Daredevil ha subito un destino simile, nel senso Daredevil è stato della Fox fino a che la Fox non ci ha rinunciato, e nel momento in cui Daredevil è tornato nel Marvel Cinematic Universe, abbiamo visto le due miniserie Netflix, abbiamo visto come è stato sfruttato da chi in qualche modo li conosce meglio, i personaggi.
Per cui quando era uscito, diciamo, il film quello con Ben Affleck, giusto? E poi c'era stato,
esatto,
anche lo spin-off, quello era Fox.
Esatto, quei due erano 20th Century Fox, e anche lì il pubblico e la critica li massacrò senza pietà. Forse Daredevil è stato per anni considerato il punto peggiore dei film dei cinecomics, superato in questi ultimi anni dall'ultimo Fantastic Four o anche da altri film tipo Green Lantern. Ora là entriamo nel mondo di DC, meglio non divagare, rimaniamo sulla Marvel.
Dunque, diciamo, quello che ti è piaciuto di più nel film di Logan, parlo, e quello che magari della serie si poteva evitare?
No, non si poteva evitare niente, nel senso che sono riusciti al terzo tentativo a imbroccarla col personaggio, perché nonostante sia stato ben caratterizzato nei film in team, nei film in cui il personaggio era parte degli X-Men, secondo me le potenzialità di Wolverine non erano state ben utilizzate nei due film, il primo del regista di mio nome, il primo Le origini, sì, e poi il secondo, appunto, Wolverine l'immortale, che promettevano, specialmente il secondo, promettevano di essere di buona qualità, ma che purtroppo non si sono rivelate all'altezza. Sceneggiatura, problemi vari. Questo film ha cambiato completamente il registro, si è distaccato dal concetto di film supereroistico più commerciale, ed è un'opera quasi autoriale, quindi è un film diverso da quello che è, tra l'altro qualcosa che in qualche modo è esistito anche nel fumetto, si ispira vagamente a Old Man, a Vecchio Logan, che è una storia appunto di Wolverine ambientata anche quella quasi alla fine dei giorni di Logan, si ispira a Wolverine The End, e sono ispirazioni vaghe, attenzione, non sono ispirazioni precise, non sono adattamento preciso di quei fumetti, però in qualche modo è una storia che attinge bene al materiale fumettistico, crea un film a suo modo originale, appunto, che si distacca qual tanto che basta, e finalmente il risultato è meritevole. Secondo me questa volta non hanno sbagliato assolutamente niente rispetto a ciò che è stato fatto prima.
Per cui si può tranquillamente dire che fino adesso questo è il miglior capitolo più riuscito della saga dell'X-Men.
Della saga di Wolverine, sì. Adesso è paragonabile ai migliori risultati degli X-Men come Giorni del Futuro Passato, che pur mantenendosi un film prettamente supereroistico basato sull'effetto speciale, sulla lotta, sullo scontro di superpoteri, quindi più vicino al pubblico commerciale, più vicino alle logiche dello spettacolo, è nel suo genere l'apoteosi probabilmente dei film Marvel X-Men. Quindi a suo modo lo vedo assieme a questo film, insieme al probabilmente a X-Men 2, che io considero forse il migliore della trilogia degli X-Men, e quindi comunque è finalmente un film buono su Logan, il film che tutto sommato con questo personaggio ci si doveva aspettare prima.
Prima hai provato a accennare, ti sfruttiamo visto che sei qui con noi. Si hanno notizie invece del secondo capitolo di Deadpool?
Sì, è in preparazione, è uscito un trailer in questi giorni, quindi la produzione c'è, non c'è una data di uscita in questo momento, ma è un trailer molto ironico che ci ha mostrato Deadpool alle prese con le conseguenze delle dimensioni limitate di una cabina telefonica per cambiarsi, tutti i supereroi hanno questo problema: dove mi cambio? Allora, una volta esistevano le cabine telefoniche, adesso con i cellulari non esistono, però in questo sketch molto simpatico vediamo che Deadpool ha qualche problema a cambiarsi e ironizza sempre sugli schemi dei supereroi. Lo vedremo presto, non si sa ancora quando, ma Deadpool tornerà, ne siamo certi, perché il primo film è andato molto bene, è piaciuto, è logico, era quasi naturale che fosse prodotto il secondo.
State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @FantasciCast.
Ritorniamo in onda. Invece la seconda pellicola di cui ci parli oggi, Emanuele, non è strettamente, cioè, anzi non è per niente non è per niente fantascienza, ma bensì scienza.
Assolutamente sì, ed è la scienza in uno dei momenti migliori degli anni dello scorso secolo, del ventesimo, degli anni 60 del ventesimo secolo, cioè la corsa allo spazio. Il film è Il diritto di contare, che racconta le vicende di una vicenda praticamente sconosciuta fino a qualche anno fa, delle matematiche afroamericane che lavoravano per la NASA. In realtà queste matematiche erano già state assunte dalla NACA, che era l'ente per l'aviazione civile, per l'aviazione civile e militare statunitense, che ha creato praticamente tutti i principali brevetti, ha sviluppato la tecnologia aeronautica degli Stati Uniti e che poi sono state utilizzate per la corsa allo spazio nel momento in cui la Seconda Guerra Mondiale è finita ed è cominciata la Guerra Fredda ed è cominciata la rincorsa ai russi, perché è stata una rincorsa alla fine per gran parte, perché i russi sono arrivati primi con lo Sputnik, sono arrivati primi con Yuri Gagarin, e quindi poi la rincorsa statunitense che ha portato gli uomini sulla Luna poi nel 69.
Il film come l'hai trovato?
Dunque, il film è un film girato in maniera, potrei dire, tradizionale, nel senso che è un film quasi televisivo per certi aspetti. Non è il punto di forza, non è la parte visiva. delle scene molto, potrei dire, didattiche, però quello che voleva mettere in evidenza era la storia umana delle tre donne, di Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, che in qualche modo non sono state delle attiviste dei diritti civili. Nel momento in cui nella Virginia del sud degli Stati Uniti accadevano cose molto gravi, in cui le proteste diventavano violente, loro in realtà non facevano altro che, diciamo, che il grande gesto di ribellione è di andare ogni giorno a lavorare, e affermando un'altissima professionalità, perché stiamo parlando di donne che avevano, per esempio, Katherine Johnson si era laureata tipo a 16 anni, 7 anni, cioè non stiamo parlando solo di scienziate di buon livello, stiamo parlando di grandissime scienziate e geni, si potrebbe dire, io non so molto spesso la parola genio, devo dire scienziate di altissimo livello che erano una spanna sopra gli altri, ma che avevano però la doppia difficoltà di essere nere ma anche donne, perché il sessismo e il razzismo facevano parte integrante di quella della cultura, e purtroppo credo che in realtà non si siano scrostate neanche dal nostro mondo, e questa è la cosa tragica probabilmente. Però questa storia andava raccontata, perché tra l'altro tratta da un libro che è stato pubblicato di recente anche in Italia, che vale la pena leggere perché amplia ancora di più l'orizzonte. Il film è concentrato nei due anni che hanno preceduto, diciamo che sono intercorsi, nel periodo che è intercorso tra lo Sputnik e la missione con cui John Glenn è andato nello spazio.
Per cui, se vuoi, la punta dell'iceberg di tutta la vicenda.
Esatto, è stato concentrato, è stato fatto un lavoro di adattamento per inserire molti aneddoti, situazioni che sono di periodi anche molto diversi, perché per ragioni prettamente cinematografiche non puoi raccontare 40 anni di storia, quindi è chiaro che hanno raccontato un paio d'anni, si sono concentrate su tre donne emblematiche. Per carità, ce ne sono tantissime altre hidden figures, che è il titolo originale del libro e del film, che ha qui un gioco di parole interessante che poi vi dico. Sono state scelte queste tre figure tra le più rappresentative, ma non erano solo loro, e alla fine si è costruita una storia, quindi a suo modo originale, con dettagli che comunque sono appassionanti, perché c'è anche la tensione, c'è il momento in cui la sfida di queste persone per imporsi, per farsi conoscere, il confronto anche scontro con culturale e sociale, però ripeto, sempre con molta tranquillità. Alla fine, all'inizio del film, una delle protagoniste dice: ma voi siete stati assunti alla NASA? Sì, perché non perché abbiamo le gonne, ma perché sappiamo usare il cervello, perché abbiamo gli occhiali, anzi, non c'è esattamente. E simboleggia questo, cioè la loro estrema intelligenza che deve superare ostacoli che alla fine ora forse non ci sono più in parte, almeno nominalmente, ma che all'epoca erano molto gravi e che portavano situazioni per cui per esempio una delle protagoniste, un ingegnere, non poteva specializzarsi in ingegneria perché le scuole di specializzazione erano segregate, cioè erano chiuse ai neri. Ma addirittura la scuola di ingegneria, spiegano nel libro, è segregata anche per le donne, perché non era considerata una disciplina per le donne. Quindi sempre questo dualismo, doppia sfida per ciascuna delle protagoniste, donna e nera, quindi sfide vinte nel film nel momento in cui John Glenn va nello spazio e chiede per... Questo aneddoto pare è riportato nel libro, nel film, è riportato in tutta l'aneddotistica dello spazio. John Glenn non voleva partire finché Katherine Jackson Johnson non validasse i calcoli dei computer, dei primi computer IBM, ma non si fidava dei calcoli dei computer. John Glenn voleva che la donna, la matematica, validasse le cifre ottenute dai computer. Solo quando Katherine Johnson ha dato esattamente le cifre corrette, John Glenn ha deciso di partire per la missione.
Accennavi prima un gioco di parole nel titolo.
Sì, Hidden Figures significa figure nascoste, nel senso di figure come esseri umani, come figure professionali o umane. In realtà significa anche cifra nascoste, perché figure significa in inglese anche cifra, numero. Quindi in realtà sono le cifre nascoste contrapposte alle relevant figures, cioè alle cifre significative che ci sono in un numero, per esempio, reale, che ha la parte visibile e le cifre dopo i decimali che sono nascoste. Quindi questo doppio gioco di parole, poco traducibile in italiano, che secondo me il titolo italiano in questo caso, sia del libro che del film, funziona, perché sceglie appunto, non è un adattamento, ma decide il diritto di contare, perché appunto è il diritto che le donne si prendono di contare in termini matematici, ma di contare anche come figure professionali e figure umane. Quindi anche in questo senso c'è un gioco di parole che funziona.
Sì, appunto è strano questa volta qui che hanno veramente, da quanto io non ho visto il film, però da quanto me ci ha raccontato, in effetti il titolo è, mi pare, abbastanza azzeccato stavolta.
Credo che non vorrei parlare mai dei titolisti dei film, ma visto che i titolisti dei film ci hanno abituato a cose ignobili, probabilmente perché forse stavolta hanno deciso di adottare il titolo del libro, che quindi magari è stato scelto forse con un po' più di criterio in questo caso rispetto a come viene fatto col cinema, che molte volte fa cose tipo "se mi lasci ti cancello".
Sì. No, beh, guarda, qui su Fantascientificast avevamo adottato la famosa vignetta di Leo Ottolani, quella dove c'era il possente "what the fuck" sui titoli di certi film. Poi guarda, qui evito di tralasciarti il discorso poi di la filmografia che io amo, per cui quella dedicata ai mostroni giapponesi, c'era stato veramente a un certo punto una deriva che rasentava, se non certe volte era totalmente ridicola. Bene, direi che per questa puntata è tutto. Dal punto di fantascientifica, Thomas Serafini e
Emanuele Manco
Vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata. Ciao!
Ciao!
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.